Allora, mi è tornata completamente la voce, sta arrivando l'estate e siamo ormai alla nona puntata di A Tutto Fintech. E così, per festeggiare tutte queste belle notizie, questa settimana voglio cambiare un po' il format. Se ci ascoltate da un po', sapete che solitamente gli ospiti arrivano alla fine. E generalmente vi dovete sorbire me per almeno una decina di minuti in cui vi racconto una storia nuova o vi spiego qualche tema fintech particolarmente rilevante. E molto spesso le notizie sul fintech arrivano dall'estero. Anzi, tante volte parliamo di prodotti che in Italia non sono ancora disponibili, come per esempio i servizi finanziari di Apple. Ma questo è un podcast sul fintech in italiano, e così mi sembrava proprio giusto fare una puntata in cui ci dedichiamo all'ecosistema fintech locale. Ecosistema, per coloro di voi che non bazzicano nel mondo tech, è il termine che viene utilizzato generalmente per descrivere il mix di startup, investitori e utenti di un particolare mercato. Io scrivo di fintech da tanti anni, ma l'ho sempre fatto all'estero. E così, per parlarci un po' di cosa sta succedendo, ho invitato un ospite che conosce bene l'ecosistema italiano. Clelia Tosi, la responsabile di Fintech District, una community dedicata a far crescere l'ecosistema fintech italiano. Questa settimana, quindi, io farò più domande che darvi risposte. Scopriremo quante startup ci sono nell'ecosistema della tecnofinanza in Italia, quali sono le opportunità per queste giovani aziende e quali sono gli ostacoli che devono affrontare.
Io sono Anna Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media.
Prima di passare a Clelia, vi faccio una breve introduzione per darvi un'idea. Secondo l'Osservatorio Fintech e InsurTech del Politecnico di Milano, in Italia ci sono circa 630 startup fintech e InsurTech. L'InsurTech è il settore della tecnologia nel campo assicurativo. Sì, sono parecchie. E nel 2022 hanno raccolto circa 900 milioni di euro dagli investitori. Dal 2009 le startup fintech italiane hanno raccolto circa 3,7 miliardi di euro e l'anno scorso sono nati anche degli unicorni, cioè quelle startup che secondo gli investitori valgono più di un miliardo di dollari. Sono nomi di cui avrete sentito parlare o magari sono servizi che già utilizzate. ScalaPay, che fa Buy Now Pay Later, e Satispay, l'app dei pagamenti. Ecco, sono tutti e due unicorni. In Italia c'è tantissima concentrazione nella raccolta dei capitali. Pensate che il 5% delle startup ha raccolto più del 90% del totale dei fondi. In genere questo non è proprio un segnale di salute in un ecosistema, perché significa che non ci sono tantissime startup che riescono a finanziarsi. Milano è la capitale italiana del fintech, con il 69% degli investimenti complessivi. L'ecosistema italiano è cresciuto molto negli ultimi anni. Il fatto che ci siano degli unicorni che hanno raccolto fondi da grossi investitori esteri ne è un segnale forte. Ma rimane sempre molto piccolino rispetto a quello di altri paesi, come il Regno Unito e ovviamente gli Stati Uniti, che sono mercati molto grossi. Il Regno Unito, specializzato nel fintech da molti anni, e gli Stati Uniti ovviamente sono i leader indiscussi del tech, e quindi anche del fintech. E c'è un problema generale, che non è soltanto italiano. Gli investimenti dei fondi di venture capital nelle società fintech sono collassati nel 2023, in generale dappertutto. Le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse, rendendo il costo dei capitali più alto e riducendo drammaticamente la propensione al rischio. Così stanno collassando anche le valutazioni delle startup fintech un po' ovunque. Chi magari aveva raccolto 300 milioni ad una valutazione di 5 miliardi di dollari, oggi magari non solo non riuscirebbe a raccogliere altri soldi, ma potrebbe riuscire a farlo solo ad una valutazione molto inferiore. C'è chi ha perso anche l'80% del suo valore. Ora io smetto un po' di parlare e iniziano le domande. Ciao Clelia, benvenuta. Ti ho già introdotta brevemente, ma potresti spiegarci tu che cos'è Fintech District?
Noi siamo una community di fintech e techfin italiane e internazionali. Siamo nati nel 2017 dall'idea di Pietro Sella, quindi diciamo nasciamo all'interno del gruppo Sella, ma siamo aperti, quindi lavoriamo anche con competitor del gruppo, con l'obiettivo di sviluppare progetti e collaborazioni di open innovation tra fintech e incumbent, in modo da sviluppare la collaborazione che per noi è uno dei principali modi per fare vera innovazione. siamo italiani, ma lavoriamo anche in una logica internazionale, per cui siamo connessi con altri hub che fanno il nostro stesso lavoro all'estero, e abbiamo proprio anche l'obiettivo di posizionare l'Italia, Milano, come capitale del fintech a livello internazionale. Facciamo anche un evento a ottobre che si chiama Milan Fintech Summit, che ha proprio questo obiettivo.
Dici un po', com'è l'ecosistema fintech italiano?
Sicuramente un ecosistema che sta crescendo, non possiamo ancora dirci un ecosistema maturo, anche se siamo cresciuti esponenzialmente negli anni, nel senso che di anno in anno il numero di fintech sul territorio sta crescendo in maniera esponenziale. Siamo partiti nel 2010, che c'erano solo 17 fintech, e nel 2022 ormai ce ne sono più di 600, quindi veramente un ecosistema che sta crescendo tanto. Non è ancora maturo per due motivi principali. Il primo, un tema di funding, nel senso che comunque siamo ancora lontani dai numeri dei nostri competitor o comunque degli altri paesi a livello europeo in termini di investimenti sul fintech. Vediamo che il fintech è molto polarizzato in termini di investimenti, quindi il 90% circa degli investimenti sono stati dati al 5% delle fintech, quindi c'è ancora, diciamo, forte mismatch che appunto ci dice che non è ancora un ecosistema così maturo ed è ancora molto frammentato, quindi anche questo numero esponenziale di aziende che nascono ogni anno ci fa dire appunto che c'è ancora tanto da fare anche in termini poi potenzialmente di aggregazioni e anche fusioni. Ecco, è sicuramente un ecosistema molto ricco, questo sì, è molto creativo, quindi ogni giorno incontriamo nuove aziende, nuovi imprenditori che hanno grandissime idee.
Quali sono i settori del fintech che vanno di più in Italia?
I più solidi sono sicuramente il mondo dei pagamenti, quindi tutte le paytech, e il mondo del lending, dove comunque anche a causa del Covid abbiamo avuto degli incrementi molto significativi sia di numero di aziende che di investimenti collegati a queste aziende. Quindi i più solidi sono sicuramente questi. Poi ci sono tutto l'ecosistema techfin di società ad alto contenuto tecnologico con applicazioni in ambito finanziario, quindi pensiamo all'AI, pensiamo alla blockchain, pensiamo al chatbot, tutto il mondo della cyber security, quindi sono tutti trend che sono anche applicabili ad altre industrie che hanno poi anche la ripercussione sul fintech, quindi quello sicuramente è un altro dei grandi temi. Il Buy Now Pay Later è sicuramente un ambito di attenzione, anche se ovviamente c'è ancora un tema regolamentare a monte che fa sì che appunto dal nostro punto di vista non sia ancora, diciamo così, ben definito in termini anche di sviluppo futuro, un po' come il tema cripto, dove anche qui vediamo un grande interesse, aziende molto interessanti. Sappiamo però che appunto la prima regolamentazione sul settore arriverà l'anno prossimo, quindi essendo il fintech comunque un mercato molto regolamentato, tendenzialmente l'aspetto regolatorio, comunque di normativa, impatta significativamente su questi attori. Quindi ecco, stiamo a vedere, ecco.
E invece dal punto di vista degli utenti?
Un trend che noi vediamo tantissimo, molto importante, è tutto il tema della generazione Z, la cosiddetta Gen Z, quindi aziende che ci chiedono, banche ma non solo, che ci chiedono di incontrare la società fintech che vanno a intercettare, a sviluppare i propri prodotti per questo tipo di cliente. Aggiungo anche un altro pezzo, che è un altro dei trend che noi stiamo mappando come interessanti, anche se non ancora molto solidi nel nostro mercato, che è quello del, noi chiamiamo fintech for good, quindi tutte quelle aziende fintech che vanno a rispondere alle esigenze di sostenibilità, inclusione finanziaria, ESG, tutti questi parametri, ecco, che diventano sempre più importanti.
E dove sono tutte queste startup?
La maggior parte delle fintech sono basate in Lombardia e intorno, diciamo, all'area di Milano, quindi noi abbiamo più del 50% comunque delle aziende che fanno parte della nostra community che sono basate nel nord Italia, con un principale focus su Milano. Questo però non toglie che ci sono aziende molto interessanti distribuite nel territorio, penso soprattutto appunto ad esempio al Piemonte con Torino, anche intorno a Roma ci sono in realtà molto, molto di interesse, poi il Sud Italia, ultimamente stiamo incontrando aziende molto molto interessanti dei poli di Lecce, di Napoli, con un forte focus tecnologico, che quindi stanno, diciamo, facendo nascere anche incubatori in ambito universitario di forte interesse. c'è tanta attenzione sul mercato, tant'è che anche il nostro summit, è vero, si chiama Milan Fintech Summit, ma cercheremo anche l'anno prossimo di fare degli eventi satellite in giro per l'Italia, perché non vogliamo, ecco, essere troppo, tra virgolette, milanocentrici, quando sul nostro territorio ci sono veramente delle realtà molto molto interessanti.
Qual è il problema più grosso secondo te che hanno gli imprenditori fintech ora in Italia?
Si fa, diciamo, molta fatica ancora a raccogliere in Italia, e penso che non ci sia una causa principale, ma che sia la colpa, tra virgolette, un po' di tutti, sia degli investitori che degli imprenditori stessi. C'è molta persona a rischio in Italia, e quindi comunque anche tutto il tema di sapere dove vanno i soldi. C'è un forte necessità, per esempio, di capitali in fase early stage. Gli investitori fanno fatica a scommettere su una realtà ancora magari molto seed in un settore così regolato, così complesso. Quindi a parità magari di investimento uno decide di andare su un ambito dove magari ci sono già state delle exit, dove non c'è la parte regolamentare, cioè comunque quando si va a toccare i soldi, come si dice, c'è ancora un po' di avversione, ecco. Quindi questa è la fatica più grossa. Sul tema della collaborazione con banche e terze parti, anche qui si fa ancora fatica. I numeri ci dicono che comunque le partnership stanno crescendo. Nel 2021-22 il 65% delle fintech che noi abbiamo intervistato ci ha detto che ha sviluppato almeno una partnership con un player finanziario, quindi ci fanno ben sperare questi numeri. Il tema che noi vediamo è il ritmo, ancora molto lento, quindi da quando si fa il primo incontro di matchmaking, che è quello che facciamo noi, no? Unire domande e offerta, quando poi si mette a terra la partnership, oltre a avere un abbattimento dei numeri, nel senso che noi in questi anni abbiamo fatto più di 500 matchmaking, che però hanno portato a un numero molto basso di partnership, quindi oltre a essere molto poche ci si mette tanto, quindi un imprenditore tendenzialmente deve stare dietro a un corporate per un anno e mezzo, anche 2 anni, e questo ovviamente toglie un po' di speranza, tra virgolette, ti fa magari focalizzare sulla volontà magari di cambiare paese.
E ora che gli investimenti da parte dei venture capital stanno crollando un po' ovunque, cosa significa per il fintech italiano? Sta peggiorando la situazione o, siccome era già non tanto facilissimo, non si nota molto la differenza?
Sul fintech non abbiamo visto grossi impatti. Poi l'anno scorso il fintech ha avuto i 2 unicorni, quindi Satispay e Scalapay, che hanno portato, diciamo, hanno allargato i polmoni, e quindi questo ci ha aiutato anche a posizionarci. Noi vediamo un grosso interesse anche di investitori internazionali, che sono interessati al nostro paese, quindi siamo in contatto anche con grandi nomi internazionali che ci chiedono che cosa c'è in Italia, come incontrare queste aziende. Un aspetto su cui io credo molto è il tema del corporate venture capital. Io credo che in Italia, vista anche la solidità di tante aziende grandi che noi abbiamo, che siano banche o anche non financial institution, penso che quella possa essere una strada. Quindi un corporate che decide di, da una parte, di investire in una fintech, ma nello stesso tempo di collaborarci e sviluppare una partnership di prodotto. Quindi il corporate venture capital mette insieme sia il puro, diciamo, rischio finanziario, con però invece la possibilità di sviluppare a 4 mani una soluzione. Ecco, quindi una partnership industriale che si affianca a una partnership di tipo di puro investimento. Ecco, quello penso che possa essere una strada di sviluppo.
E magari per chi ci ascolta, che vantaggio avrebbe una banca diventare partner di una fintech? Le due non competono?
Io parlerei di corporate in generale, perché un trend che noi stiamo vedendo è che al fintech si affacciano sempre di più anche in realtà non puramente finanziarie, quindi tutto il trend che viene identificato come l'embedded finance, no? Quindi il fatto che la finanza inizia ad essere fatta non solo da player bancari, ma anche da altri corporate che iniziano a proporre ai propri clienti soluzioni bancarie o finanziarie, è sicuramente un trend importante. Noi tra i nostri corporate collaboriamo non solo con banche, ma con tante società di consulenza, società tecnologiche, telco, utilities, quindi è veramente il fintech ormai è veramente a disposizione di tutti ed è ovunque. Tornando alla tua domanda, qual è il vantaggio? Io credo che ci sia un vantaggio in termini di cultura dell'innovazione. Per fortuna, o purtroppo, dipende dal punto di vista, le banche fanno ancora i risultati positivi, ecco, quindi non c'è, tra virgolette, bisogno di una fintech per migliorare i propri risultati finanziari. Diciamo che la banca tradizionale funziona, sta funzionando, l'approccio territoriale che caratterizza anche tante banche italiane funziona. Sicuramente non sarà così nel medio-lungo periodo, quindi sarebbe veramente miope pensare che l'innovazione non serva. C'è un tema di cominciare a diffondere la cultura dell'innovazione e del nuovo all'interno della propria banca, dei propri colleghi, quindi un vantaggio in quel senso e un vantaggio in termini di efficienza. Una cosa che dico sempre, che però credo che aiuti anche a capire questo aspetto, tantissimi dei nostri founder vengono dalla banca. Il founder tipico italiano di una fintech non è il ragazzo appena uscito dall'università con la felpa col cappuccio, come dico io, ma magari il dirigente bancario che ha lavorato in banca per anni e poi a un certo punto molla tutto, e proprio perché conosce bene le, tra virgolette, inefficienze o comunque i problemi che crea la propria azienda per andare a rispondere a questi bisogni. Quindi c'è proprio questa necessità di innovare e di aprirsi. Una banca che rimane chiusa, un corporate che rimane chiuso in se stesso, non penso che nel medio periodo possa crescere. Ecco, quindi l'apertura, la possibilità di iniziare a collaborare, anche ad ascoltare, no? Io dico sempre che spesso i corporate vengono da noi anche solo per vedere che cosa sta succedendo in questo mondo. Magari non sono ancora pronti a collaborare con una terza parte, però anche vedere cosa c'è sul mercato, quali sono le nuove idee, quali sono i nuovi stimoli, credo che sia un valore veramente inestimabile.
Qui nel Regno Unito, nei primi anni del fintech, 10 anni fa, il governo ha fatto moltissimo per sostenere la crescita dell'ecosistema. E anche ora, proprio la scorsa settimana, abbiamo visto il primo ministro Rishi Sunak che dava il benvenuto al grosso fondo di investimenti Andreessen Horowitz, che ha deciso di aprire il suo primo ufficio all'estero qui. In Francia, Macron e il suo governo stanno attivamente cercando di attrarre le società cripto. In Italia, cosa stanno facendo le autorità? C'è un sostegno per l'ecosistema?
È stato fatto tanto negli ultimi 2 o 3 anni. C'è una forte attenzione da parte innanzitutto del regulator. Noi abbiamo rapporti costanti, pur essendo noi una realtà privata, con Banca d'Italia, Consob, IVASS, quindi tutti i principali regulator cominciano a chiederci informazioni, a conoscere queste aziende. Noi organizziamo dei workshop anche per loro, per fargli capire che cos'è questo mondo. C'è per esempio Italia Fintech, che è l'associazione delle fintech italiane, che lavora tutti i giorni, è stato contatto a braccetto con il regolatore per far capire e portare i bisogni delle fintech. C'è l'intervento di CDP, di Cassa Depositi e Prestiti, che con la sua rete di acceleratori ha comunque fomentato e aiutato aziende a crescere. Noi tra l'altro partecipiamo all'acceleratore, quello proprio fintech e insurtech, si chiama FinPlusTech, di Cassa Depositi e Prestiti, che ha proprio fatto verticalmente su questo settore. E poi ci sono tante iniziative anche magari locali. Quindi noi per esempio lavoriamo tanto con Milano & Partner, che è l'associazione di promozione del territorio di Milano, che vuole appunto, tra i vari obiettivi, posizionare Milano come capitale del fintech, e noi collaboriamo a stretto contatto con loro in un programma di soft landing, che quindi che aiuta realtà internazionali ad arrivare in Italia, sia dal punto di vista insomma di burocrazia, ma anche ovviamente di contesto di mercato. Quindi diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni quello che io vedo è una forte apertura. Milano Hub per esempio è un canale che ha creato Banca d'Italia di appunto ascolto del mercato. C'è ancora tanto da fare, però, quindi siamo un po', dal mio punto di vista, un po' a metà del guado, soprattutto se ci confrontiamo con altri paesi, vedi la Francia, dove il governo interviene veramente direttamente nel capitale delle aziende, facendole crescere soprattutto nelle fasi iniziali, no? Dove si fa più fatica. Quindi c'è ancora tanto da fare, però ecco, i primi segnali positivi li stiamo vedendo, e anche l'ecosistema ne sta sicuramente traendo valore, anche perché poi se comincia a crederci, diciamo, la parte più di governo e di Stato, di conseguenza poi anche i capitali privati arrivano. Ecco, diciamo che è un circolo virtuoso da questo punto di vista.
Perché dovrebbe aiutare? Ma perché un governo dovrebbe interessare?
Credo che ci sia comunque un tema di necessità di innovare. Credo fermamente che l'innovazione di prodotto, di processo, di servizio sia a prescindere un valore per il paese, perché comunque vuol dire che riesci ad attrarre talenti, riesci a tenerti i tuoi talenti, riesci a farli crescere e poi ci pensa il mercato a far valere chi serve, cioè chi effettivamente ha valore. E poi la selezione un po' alla Darwin, che poi ci dirà chi effettivamente vale. Io credo che il ruolo di un'istituzione più o meno privata o pubblica, ecco, chi può farlo debba stimolare l'innovazione a prescindere, perché solo così, in questo modo, si può anche che far crescere il capitale umano, che è molto ricco in Italia. Ecco, il rischio che io vedo, e perché lo vedo tutti i giorni, è di avere aziende che poi decidono di abbandonare il nostro paese per andare in paesi dove è più facile fare impresa. E questo purtroppo è un di meno per il nostro paese, nonostante la grande ricchezza culturale e di valori che noi abbiamo, anche molto di più magari di altri paesi.
Ma quanti di questi problemi che ci sono sia nell'attrarre capitali dall'estero sono problemi strutturali, cioè che in realtà non hanno a che vedere proprio col fintech, ma hanno a che vedere col fare imprese in Italia?
Io penso che proprio ci sia ancora una forte segmentazione. Cioè, si fa poco sistema in Italia, purtroppo, ma lo vediamo noi tutti i giorni. È difficile lavorare insieme, cosa che invece altri paesi sono riusciti a fare, magari mettendo insieme veramente il mondo universitario, il mondo del lavoro, il mondo della burocrazia. In Italia si fa fatica a fare impresa anche per un tema di lentezza burocratica, e è un tema cross industry, ecco, non è verticale sul fintech, e è purtroppo un po' un cane che si morde la coda. Quindi credo che ci sia ancora tanto da fare in questo senso, proprio anche di alleggerimento di burocrazia, di maggiore velocità. I talenti, le competenze, le aziende super interessanti, super di valore ci sono. Bisogna forse aiutarci a creare un terreno fertile dove questi piccoli semini possano crescere, possano diventare dei fiori, se non delle piante, ecco.
Allora, per chi ci ascolta che non è nel fintech, perché serve un ecosistema fintech forte? Che benefici ne avrebbe un consumatore?
Il fintech nasce per rispondere a una necessità che ha il consumatore finale di avere un rapporto con la propria finanza più veloce, più efficiente, più vicino alle sue esigenze, no? Perché è il trend dove ci sta portando tutto il mercato, cioè pensiamo alle big tech che ormai ci hanno abituato in qualsiasi ambito ad avere una risposta veloce, quindi sicuramente una maggior vicinanza. Un grosso tema di educazione finanziaria, io credo che in Italia per esempio c'è una grossa lontananza ancora di acculturamento rispetto a quella che è appunto l'educazione finanziaria. Noi abbiamo tantissime aziende in community che invece proprio con questa modalità di maggiore efficacia e maggiore immediatezza anche degli aspetti finanziari riescano ad allargare la competenza finanziaria anche a persone che magari per propria non conoscenza, perché ovviamente è un settore molto specifico, magari si affidano a terzi, no? E questo ovviamente poi impatta anche nella gestione della propria ricchezza. Quindi io credo che le fintech possano essere interessanti per il consumatore finale, sia perché appunto avvicinano e rendono più smooth, più semplice la relazione con i propri risparmi, dai pagamenti appunto alle richieste di finanziamento, a tutto il mondo wealth tech, quindi a tutto il mondo degli investimenti, più consapevole, e aiutino magari appunto chi si sente un po' più escluso, no, rispetto a questi temi, invece ad avvicinarsi, quindi una maggiore inclusione finanziaria e anche una maggiore apertura verso magari settori della popolazione che col modello tradizionale magari non avrebbero la stessa immediatezza, ecco, nell'approcciare ai servizi e ai prodotti finanziari.
Grazie mille Clelia. Seguiremo attentamente cosa succede all'ecosistema italiano e chissà, magari nelle prossime puntate cercheremo di parlare con i protagonisti per sentire cosa ne pensano. A Tutto Fintech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media. È scritto da Anna Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, la supervisione del suono e della musica di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli, il producer è Alex Peverengo,
Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.